Buon Natale di Gesù, carissimi amici. In questo giorno santo vogliamo fissare il nostro sguardo su Gesù per coglierne la bellezza profonda della sua venuta e l'attesa vibrante del suo ritorno. E lo facciamo con la seconda lettura che è stata proclamata, chiamata Lettera agli Ebrei. Un testo splendido. Pensate, scritto in Italia. È la prima volta che il nostro paese viene nominato nella Bibbia, l'unica volta. Vi salutano quelli dall'Italia. Probabilmente 50-60 anni dopo la morte del Signore. Un libro, una lettera, un'omelia straordinaria per i cristiani della seconda generazione. Chi erano questi? Quelli che in un primo momento avevano creduto in Gesù o si erano lasciati conquistare dalla vita dei primi cristiani, ma già dopo 50 anni, 60 anni si sperimentava la fatica, tutto sembrava più difficile. Le grandi attese erano svanite, bisognava confrontarsi in un gruppo minoritario con una grande società e una grande cultura, anzi diverse culture, e non se ne vedeva come uscire senza smarrire l'identità. Ma la cosa più brutta era che molti erano stanchi, impigriti, addirittura alcuni rischiavano di perdere la fede. E quando tu, dopo aver incontrato il Signore, lo abbandoni, è davvero un momento drammatico. Ecco questa lettera straordinaria per i cristiani della seconda generazione. Tutti noi, amici, siamo cristiani della seconda generazione. Chi di noi in qualche momento della vita non ha detto che bello essere cristiani? La nascita di un figlio, un battesimo, una preparazione al matrimonio, un evento, un pellegrinaggio, un ritiro, un'esperienza, un evento che ha toccato la famiglia, una grazia in cui si è sentita vicina la misericordia di Dio. Poi però subentra la fatica della fedeltà e si dice sì, ma è stata un'emozione, era un momento. Poi però, quante volte in una comunità ci siamo tutti vivi, appartenenti, una liturgia che ci ha preso il cuore, poi abbiamo cercato di prendere le distanze, dentro è nato un indurimento grande e tutto ha assunto i contorni della fatica più che della bellezza e della gioia. Allora vedete questo testo che adesso andiamo a meditare con calma, è adattissimo a noi, perché ci aiuta a rimettere a fuoco chi è Gesù, quel bimbo che abbiamo messo nel presepio. Sentite, Dio che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti. Gli ascoltatori sanno che Dio ha parlato, anzi che Dio parla. E quando Dio parla vuole comunicare se stesso, il mistero della sua volontà, i desideri del suo cuore. È un linguaggio d'amore quello di Dio, è una comunicazione spirituale. È voler stabilire un dialogo d'amore fra noi e Lui, fra l'io e il tu. Egli ha parlato anzitutto nella creazione, nel mondo. Ha creato le stelle perché noi guardando le stelle possiamo dire «Mio Dio, quanto sei grande! Hai fatto tutto con sapienza e amore!» Ci parla continuamente attraverso la bellezza della vita, soprattutto dei bambini. Ma c'è una maniera speciale in cui Dio ha parlato al mondo, a tutte le creature, attraverso il popolo di Israele. Si è scelto questo popolo per poter stabilire una comunicazione profonda con tutta l'umanità. Ha parlato con Abramo per chiedergli il dono della fede, persino del figlio che aveva ricevuto come promessa. Ha parlato con Mosè, attraverso Mosè, quando attraverso quel bastone ha potuto liberare il popolo e farlo passare a piedi asciutti, per dire che tutto è possibile a Dio. Ha parlato attraverso i profeti che hanno preparato la venuta del Messia. Ma a un certo punto la parola diventa definitiva, ultima, una volta per tutte, una volta per sempre. Diventa il dono ultimo e insuperabile. Ha parlato ultimamente in questi giorni ultimi, definitivi, in cui è finito il mondo ed è iniziato il nuovo mondo, anche se ancora non lo vediamo nella pienezza della giustizia e della pace, come dicevamo questa notte. Ma questi giorni sono i giorni ultimi in cui Lui ci ha parlato attraverso il Figlio. Oh amici, se potessimo dire le stesse parole degli ebrei, quel bimbo nel presepio è la parola ultima e definitiva del Padre, è il dono più grande, nulla di più grande possiamo aspettarci di ciò che abbiamo ricevuto, possiamo solo contemplarlo, attualizzarlo, approfondirlo. Ci ha parlato per mezzo del Figlio, il Creatore si è fatto creatura, il Dio ha sposato l'umanità, l'uomo ha la certezza di non essere abbandonato, perché il Figlio dell'Eterno, sia Egli benedetto, si è fatto uno di noi, è diventato creatura umana. Nella piccolezza di un bimbo, nella semplicità di una stalla, nel paese di Davide, a Betlehem, la casa del pane, lì la parola ultima e definitiva di Dio ha preso volto e ha guardato con i nostri occhi il mondo. Chi è quel bimbo, amici? È l'erede di tutte le cose. È un'immagine potente, bellissima. È l'erede di tutto. È colui che porta in eredità il cosmo, la storia, la vita degli uomini. E non solo di quelli che crederanno in Lui, ma di tutto il cosmo, poiché tutto il cosmo grazie a Lui si trasformerà in cieli nuovi e terra nuova in cui avrà stabile la giustizia. Mi stai raccontando una favola? Chi è quel bambino? È l'erede di tutte le cose, perché tutte le cose camminano verso di Lui. Perché? Perché tutte le cose portano l'imprinting, il DNA di Lui, perché tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla esiste di ciò che esiste. Egli è la prima creatura di Dio, il primo pensiero, è l'architetto, è la causa esemplare finale di tutta l'esistenza umana, è il punto terminale della storia, Egli è l'erede di tutte le cose e mediante Lui ha fatto anche il mondo. Per questo diciamo che Lui è già dentro le cose, per cui le conduce verso il compimento, verso il fine, verso il traguardo. Oh, se noi quando guardiamo quel bambino potessimo avere anche solo un eco di questa parola potente che abbiamo ascoltato. Davvero vedere in Lui il dono ultimo, infinito, grande di Dio. Vedete, le seconde generazioni si appiattiscono, addirittura rischiano di perdere la fede perché non sanno più mettere a fuoco chi è quel bimbo. Apparentemente crediamo di essere cristiani, facciamo anche discorsi religiosi, a volte anche pesanti, ma perdiamo di vista la semplicità e la bellezza dell'incontro, la forza di quel rapporto d'amore io, tu, ciò che abbiamo visto, ciò che abbiamo toccato, ciò che abbiamo contemplato, cioè il verbo della vita, la parola fatta carne, questa noi vi annunciamo. Il cristianesimo è semplice, è questione di incontro d'amore fra un Dio fatto volto, Gesù, e le creature umane, come singoli e come comunità, come fraternità. In dialogo con tutto il cosmo e con tutti gli uomini. Perché? Perché Lui è l'irradiazione della gloria del Padre. Se noi comprendessimo fino in fondo che in quel bimbo c'è come condensata questa energia, questa forza di Dio, questo amore di Dio. Per questo Paolo, che era innamorato di Gesù, diceva: chi mai potrà separarci da Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste, cose noi siamo più che vincitori in forza di colui che ci ha amati. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Ecco l'ottimismo, la positività che deve prevalere sulla negatività, sul pessimismo. Questa capacità, dicevamo, di saper vedere il grano sotto la neve, di essere come bimbi nell'utero, ma che già gioiscono del volto della madre. Egli è l'irradiazione della sua gloria, è l'impronta. C'è una parola intraducibile in greco, caractère, è l'impronta, è l'icona della sua sostanza. Dio si è fatto come noi per farci come Lui. Quel bimbo sostiene tutto con la potenza della sua parola. La lettera, vedete, si rivolge a cristiani che come noi amano la Bibbia. E la Bibbia è la parola potente del Verbo di Dio, che è diventata carne. Per cui non puoi leggere la Bibbia se non in questo amore per il Verbo di Dio, la parola fatta carne. Come non puoi conoscere il Verbo fatto carne se non lasciandoti guidare da ciò che in diversi modi, in tempi antichi, Dio ha detto per mezzo dei profeti. La necessità di riprendere in mano da innamorati le scritture, con cuore leggero, sapendo che ci viene incontro colui che è l'erede di tutte le cose, mediante il quale ha fatto anche il mondo. Lui che ha purificato i nostri peccati sulla croce, ma ora siede alla destra della maestà nell'alto dei cieli. È bellissima questa immagine, quel bimbo fragile nel presepio, questi bambinelli di plastica messi lì nei nostri piccoli presepi, sono in realtà l'icona di colui che siede alla destra della maestà nell'alto dei cieli, tanto superiore agli angeli quanto più eccellente è il nome che Gesù ha ereditato. Perché insiste tanto sulla superiorità degli angeli? Perché vedete, i cristiani della seconda generazione finiscono per parlare poco di Gesù, per appiattire Gesù, per abbassarci Gesù, ma si perde il suo volto, la bellezza del suo volto. Non c'è più preghiera, non c'è più contemplazione, non c'è più innamoramento. Allora prevale la fatica, la legge, la discussione, ma viene meno la gioia e la semplicità dell'incontro, io e Lui, anzi noi e Lui. Lui che è tanto superiore agli angeli, cioè al di sopra di tutto. Non lo possiamo discutere di tutto, ma Lui è al di sopra di tutto. O se avessimo questa consapevolezza, che Lui è al di sopra di tutto. Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto: tu sei mio figlio? Io sarò per lui padre, egli sarà per me figlio. Pensate a questo mistero di amore, un Dio uomo, perché in lui potessimo vedere come svelata la tenerezza di Dio, nei suoi occhi, nel suo corpo, nel suo volto, nelle sue lacrime, nei suoi pensieri, nei suoi giochi, nelle sue parole, nei suoi esempi, nella sua vita. Dalla incarnazione all'ascensione al cielo, potessimo vedere l'infinita tenerezza di Dio. Io sarò per lui padre, egli sarà per me figlio. E conclude: lo adorino tutti gli angeli di Dio. Fissiamo quel volto, adoriamo quel bambino. Non sfuggiamo al mistero sotteso, a quella piccola creatura nel presepio. Per noi cristiani della seconda generazione è forse l'ultima chance che Dio ci dà per ritrovare la freschezza degli inizi. Guardate che C'è in questa lettera più avanti una parola durissima. Dice che se smarrite dopo aver incontrato Gesù, vi appiattite, vi indurite, perdete la sua bellezza, rischiate di non trovarlo mai più. In 2 o 3 volte, tanto è vero che sono stati scritti libri su queste parole che sembrano dure, ma molto vere. Quando tu hai ascoltato la bella musica e poi ti accontenti di rumori striscianti, rischi di perdere la bella musica. Guardate, è necessario per noi amici, come per la prima volta, risentire la bellezza di questa parola, Gesù. Fissiamo lo sguardo su di Lui, rimaniamo in adorazione, 1 minuto, 2 minuti. Lo adorino tutti gli angeli di Dio. Diciamogli nel segreto del cuore, mio Dio, mio Redentore, Redentore dell'uomo e del cosmo, mio Signore, primo e ultimo, Alfa e Omega, Signore del tempo e della storia. Dio che sei, che era e che viene. Restiamo in adorazione.